aprite porte e finestre e alzate il volume della vostra radio. Questo è un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure. Benvenuti.
Eccoci qua e benvenuti a un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra il meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Banda.
Ciao ragazzi!
De Luca Conte.
Benvenuti sbraiti!
E di Ale.
Bentrovati amiche e amici.
Episodio numero 274, è il momento di un nuovo
classificone!
Era un po' che mancava il classificone, era un po' che non ci davamo a questo
500
formato.
500 puntate, credo.
E tra l'altro quello di oggi è un classificone anche un po' particolare, un po' diverso dal solito, perché non è una vera e propria top 3 personale di ognuno, ma è una specie di...
esercizio onanistico.
Esercizio molto onanistico. Siamo andati a vedere in tutte le puntate passate del DBC.
Dopo quasi 300 episodi ce lo possiamo permettere, dai.
Assolutamente. Ognuno di noi è andato a ripescare nel torbido o nel meno torbido ed è andato a riportare alla luce delle gemme che sono state fatte scoprire lui dagli altri. Quindi io dirò qual è il top gioco che mi ha consigliato Ale, di cui non sapevo niente. Banda, farò quello di Banda, farò quello di Mac e così tutti quanti per un gran total di 12 giochi.
Sì.
Ci
lusso.
Sarà ovviamente, ci saranno citazioni, ci saranno altre mille altre cose, però insomma questo è il meccanismo base con cui ci troviamo a confrontarci oggi qui al DBC. Ovviamente ragazzi e ragazze e cultisti e cultiste, sappiate che abbiamo, io personalmente, non so voi, ma io ho dovuto lasciare indietro veramente una quantità di giochi molto fighi. Non è che Banda mi ha fatto scoprire un gioco.
No.
E poi non so voi ragazzi, ma uno dei criteri con cui io ho scelto il gioco da citare è quanto figo è stato il gioco nella mia storia di giocatore rispetto a quanto poco lo conoscevo prima. Cioè, nel senso, è stata proprio una roba che qualcuno mi ha detto, io non ne sapevo zero. È arrivato io, che cos'è sta roba? E da lì
impazzito.
Poi sono
io
impazzito.
Io ho adottato, onestamente, penso che tutti e quattro abbiamo affrontato la stessa difficoltà, cioè il fatto di selezionare quello più rappresentativo, mm-hmm. Ma per quanto mi riguarda ho pensato come tiebreaker quanto mi ha cambiato definitivamente, sì, la vita di giocatore.
Sono d'accordo,
cioè,
con te.
C'era un Banda giocatore prima e dopo quel gioco lì e devo dire che ne ho trovato uno per ognuno di voi.
Sì, abbastanza, anch'io devo dire la verità, con alcune...
Certo.
Postille da poi, postille, da poi, certo, scoprire
quelle,
durante
una semplice citazione permessa.
Sì, sì, beh, chiaramente non tratteremo il gioco in tutta la sua diciamo struttura, ma ovviamente andremo a citare, anche perché sono giochi che sono stati già fatti in trasmissione, per cui potete andare tranquillamente nella pagina giochi del sito dunwichbearsclub.it e da lì, grazie al lavoro che ha fatto Mac di catalogare tutti i giochi, sì, andare a vedervi direttamente, c'è il link che vi porta direttamente, cliccate sul titolo del gioco
e via che si va.
E andate direttamente nella pagina dell'episodio che trattò quel titolo al tempo. Ormai siamo a più di 6 anni.
Episodi, perché in alcuni casi il tag funziona anche per più episodi
multipli, quindi ecco il lusso.
Pensate il lusso sfrenato.
Non ho capito, sta roba la fai ogni settimana oppure?
Beh, metto i tag ogni settimana, sì.
Molto bravo, me. Molto, molto paziente, molto amanuense. Allora, direi di partire con due annunci molto importanti. Beh, il primo,
uno più importante.
Sì, il primo, ragazzi, ovviamente i nostri Patreon già lo sanno, già sono stati avvertiti, i pre-order sono stati aperti solo per loro fino adesso. Ma mancano,
sentite questo, non ci questo sono episodio,
più posti.
Mancano, non so, un grappolo, sì, di posti.
Supponiamo che al ritmo col quale stiamo dando via i biglietti per entrare in questo evento,
parliamo del dinner party 2023 a Modena.
Adesso ve lo dico. Dovete fare in fretta perché ci sono pochissimi posti. Stiamo parlando del dinner party del sabato sera di Modena. Alla cooperativa,
cooperativa
alla polisportiva Sacca, lì vicino a 10 minuti dalla fiera. Sabato sera, chiusa la fiera, ci troviamo lì. Cena buffet, prezzo fisso, tanto divertimento, pesca fortunella. E...
Mamma la tombola, non vedo l'ora di sabotare.
Ma più di tutto
quanto,
ragazzi, finalmente la community del DBC, dei nostri ascoltatori, può interagire e incontrare anche tutte le epiche e tragiche figure che continuiamo a nominare durante,
certo,
la nostra trasmissione.
Allora, no, perché il cultista zero, no, sto giro, siccome la moglie probabilmente avrà questa, vacanza con le amiche, un po' shopping a Milano, non so, tour dell'elicottero in Svizzera, allora non può perché deve tenere i bimbi lui.
Ma porta volta. Anche i bimbi.
No, cioè, ha detto oggi, che viene. No, Negrini ha mandato un post, sai che è andata la cricca di acquisto di Brendola. Che
sì,
è
dopo
la cricca di acquisto.
Sì, esatto.
Nel senso che vogliono comprare Brendola.
Sì, sì, anche
probabilmente sì.
Ah, beh, non male.
E praticamente Negrini oggi ha proprio mandato uno screen di una chat con la moglie in cui diceva: oh, guarda che quel giorno lì c'è la DBC Con.
Vado, non è la DBC Con, ma
vado
va bene
là,
così.
Vado là. E fa: sei avvertita? E lei ha scritto: ok.
No, abbiamo il permesso
più di
Daniela, qualcuno, è incredibile.
Più di qualcuno incredibile. Gli ha fatto notare che quello ok sembra sottintendere molte cose. Però vabbè,
il sacri...
come, no, è un ok, fa quello che vuoi.
Sì, esatto, ecco, si nasconde un mondo dietro,
condannato
dietro però... quella O, dietro quella K.
Negrini non esce più dal 13 aprile fino al 19 di maggio.
Rimane in casa a fare meme su di te all'università.
Farma punti
a proposito, Jack, parlaci brevemente della tua esperienza all'università.
No, ragazzi, beh, cioè, abbastanza poco da dire, nel senso che stamattina, che è settimana scorsa per voi che ascoltate, sono andato all'Università di Verona e ho fatto una lezione sul podcasting. Dall'alto dei nostri 270 episodi, ovviamente ho fatto da portavoce di un gruppo che comunque, insomma, come potete ben immaginare, ha lavorato insieme per tanti anni e ovviamente mi è stato chiesto di andare a esporre qualcosa relativo appunto a questo tema ai ragazzi dell'università. Io spero che questi studenti abbiano recepito qualcosa, spero che gli sia rimasto in testa qualcosa oltre, non so, al disegno della Ghigini o altre...
Alla testa tonda di banda.
O foto imbarazzante di Mac,
esatto.
E altre cose.
Ricordiamo il commento di Philip Callan, che quando non è impegnato a giocare, sì, contro la mappa...
Una bestia.
Esatto, sì, che ti ha chiesto informazioni su una delle ragazze.
Che non si vede in faccia, ovviamente. No, si vede che in prima fila c'è una ragazza mora, fa: oh, ma com'era la morettina in prima fila? Sei una bestia.
C'è del marpionaggio.
Comunque, sì, al di là di tutto, è stata un'esperienza molto bella, molto positiva. Io, insomma, se è che non so quanti dei nostri ascoltatori siano studenti, noi ci rivolgiamo generalmente a un pubblico un po' più maturo, però, sai, se c'è qualcuno che qualche studente dell'Università di Verona, forse farò altri interventi poi in futuro. Non so quando, non so come, non dipende da me. Per il resto, tutto
sa.
Bene.
Bravo, Jack.
Andiamo, quindi ragazzi, ricapitoliamo un attimo. Dinner party dalle 20 più o meno, 19.45, 19.30 per
sabato
i veri...
20 maggio 2023.
Esatto, dopo la fiera ci troviamo lì, mangiamo insieme, facciamo un po' di casino fino a mezzanotte. L'anno scorso hanno chiuso il locale, ci hanno dato la bottiglia di Montenegro, hanno detto: fate voi, addio. E siamo rimasti lì fino a
tardi. A bivaccare.
Tra l'altro, non mi ricordavo questo episodio.
Sì, sì. Tra l'altro, Ale, io sono arrivato a un certo punto, abbiamo provato il prototipo del gioco del Minotauro,
sì.
Ero talmente stanco che non riuscivo a computare alcuna informazione.
Ah, forse stavo giocando a quello delle pecore io.
Ah, quello di
successo, quella roba.
Una roba.
Comunque,
una roba,
ha già detto che porta il gioco del basket, ha già chiesto quello... ad Andrea Mezzottero, sì, di portare, sì, sì, quello di cui,
bravo,
ci hai parlato,
bravo,
tu,
bravo. No,
ecco,
bravo.
Quindi sì, ci saranno anche un po' di attività ludiche, però non è che sono strutturate così come la
no,
è libero, wild
libertà. Libertà e fraternità.
Invece l'altro grande evento, quello di giugno, del 10-11 giugno, ragazzi, sponsored by DBC, è la mitica SinequaCon. Abbiamo aperto un'apposita pagina sul nostro sito a nome SinequaCon. Chi ha letto fino in fondo il post dell'episodio di settimana scorsa ha visto che c'era una frase un po' criptica che invitava gli ascoltatori a cercare questa parola nel nostro sito. Mi raccomando ragazzi, ci sono solo 60 posti il sabato, 60 posti la domenica. Chiamate il numero di telefono o mandate una mail all'indirizzo che compare nella pagina sul nostro sito a nome SinequaCon. Non scrivete a noi,
esatto,
perché noi non abbiamo risposte da darvi in quanto siamo ospiti e sponsor dell'evento, ma non organizzatori.
Soprattutto ci mandate le mail e noi le cestiniamo,
esatto,
direttamente.
Esatto. Scrivete al buon Simone Maurizi.
Esatto.
Abbiamo dimenticato di citare che invece per chi vuole venire a Modena alla dinner party deve scriverci invece una mail a noi, perché lo organizziamo noi.
Certo,
e deve scrivere una mail a doomwichbearsclub@gmail.com, oggetto dinner party DBC 2023, e mettere nome e cognome dei partecipanti e poi vi rispondiamo con tutti i dettagli, per cui mandate una mail. L'unico modo per iscriversi è una mail con oggetto Dinner Party DBC 2023 e ci scrivete semplice. Noi vi rispondiamo, posto che a un certo punto posteremo il sold out tra brevi, tra pochissimi giorni, perché purtroppo la polisportiva Sacca ha un certo numero di posti e non possiamo
quelli può tenere, ragazzi,
esatto, cioè. E purtroppo il tempo di quando facemmo quasi 100 persone nel 2019 non c'è più,
bei tempi andati.
Ma però posso dire quando lo facevamo dentro la fiera, e molti di voi, magari qualche veterano di quegli eventi pre-pandemia si ricorderà, dice: perché non lo fate più dentro? Beh, ragazzi, è fine maggio, fa un caldo bestia,
si muore male,
si muore all'aperto, è semplicemente più bello.
E soprattutto credo che le cose tipo questa in fiera
non si possono più fare. E ulteriore cosa, se piove, nessun problema, perché comunque la polisportiva è attrezzatissima.
C'è una mega sala dove ballare anche il liscio.
A meno che arrivi un uragano che sradichi la polisportiva Sacca, si farà.
Abbiamo fatto per anni tornei di Netrunner lì dentro. Vuoi che non tenga 50 persone?
Easy.
Ok, siamo pronti con lo
Zufolo.
Il sito magicmerchant.it è sponsor del Dulwich Buyers Club e forse ci sarà la possibilità di incontrare The Man himself al dinner party.
Anzi, The Man itself.
Sì, sì, ormai è assurdo a oggetto di culto.
Ormai è titolo, cioè è un idolo, dottore.
Deve solo capire dove ormeggiare il Panfilo a Modena.
Beh, c'è il Po vicino.
È l'unico problema,
Cioè, ormeggia vicino a Mantova e dopo scende con l'elicottero. L'ultimo pezzo si fa in elicottero. Tra l'altro, a proposito di elicotteri, ragazzi, sto guardando Succession. Ma che top, ragazzi, l'ultima stagione. Vabbè. Comunque, al di là di questo, MagicMerchant.it questa settimana DBC 15 su una categoria che è la categoria fantasy.
C'è dentro il Cabinet of Curiosities, Jack?
No, perché mi triggeri? Dai, che ho appena finito.
Coinvolge anche i giochi di ruolo?
No, perché i giochi di ruolo hanno una...
tavolo,
ogni tanto lo ricordiamo, sì. Perché è una cosa a cui il munifico dovrà porre rimedio.
Sì, però il problema della scontistica sui libri è una cosa che è indipendente dalla volontà del munifico.
Sì, sì, soprattutto perché di solito sui giochi di ruolo c'è uno disponibile, 60 no, quindi...
Vabbè, però li puoi sempre richiedere. Comunque devo dirvi che Fantasy, ragazzi, ha una...
una vastità piuttosto ampia.
No, beh... Per dirti, allora, si parte con 8300 espansioni di Massive Darkness 2,
sì,
decisamente
che,
fantasy.
Che, ricordiamo, è rientrato nelle ultime 14 categorie.
Esatto. Poi...
vero?
Sono 14 settimane, 14 categorie, e c'è Massive Darkness 2.
Attenzione, possiamo fare la BGG Top 50 di... No. La MM Top 50.
Ascolta, facciamo una categoria esubero. Esatto. almeno siamo tutti siamo più sereni.
Comunque ci sono... Sono ben 35 pagine di prodotti, quindi non...
però, 34 sono di Massive Darkness,
esatto. Bloodborne, Hero Quest, l'espansione di oltre Bloodstones, che secondo me non è fantasy, ma in realtà
Bloodstones è l'ultimo game found di Martin Wallace,
esce a settembre,
in realtà avrei preso, però onestamente il prezzo era veramente
troppo.
Invece con il DBC 15 puoi andare a prenderti Bloodstone, è un gioco di controllo territorio, un wargame
praticamente delle maioliche con cui fai in pratica i tuoi eserciti su mappa, quindi maggioranze, controllo territorio,
però fazioni asimmetriche fino a 6. E devo dire, per gli amanti del genere, secondo me sarà una chicca
clamorosa. Poi comunque, ragazzi, Martin Wallace...
è una garanzia.
Aprile 2023, La Guerra dell'Anello. È fantasy. Card game, ovviamente. Quello di cui Banda vi ha parlato in lungo e largo.
Quindi
in italiano.
Games in italiano.
In arrivo. Dungeons and Dragons Mac, non so cosa questo qui. The Yawning Portal.
Sì, praticamente adesso, seguito all'uscita del film... sono usciti diversi set di giochi da tavolo a tema di Dungeons and Dragons
di varia natura.
The Yawning Portal, che se non erro,
Avalon
Hill Portal è il portale con cui tu accedi all'Underworld. Bravissimo. Nella locanda
di cui non mi ricordo il nome. Comunque sì, è uno degli accessi più famosi dell'Underworld.
E poi è uscito un altro che si chiama Why Never Winter, una cosa del genere,
che è quello di carte.
Sì, comunque sono usciti dei set proprio tematici, come per esempio i set legati al Dungeon del Mago Folle, sono prodotti all in one che...
tutti in uno.
Sì, sostanzialmente ti danno un tipo di esperienza con meccaniche tutte diverse legate al mondo di Dungeons and Dragons.
No, domanda al volo. Quando è che cade il 50° di Dungeons and Dragons?
A breve, perché credo
dovrebbe
che
essere a brevissimo.
Sì, perché credo che la Raven abbia deciso di pubblicare in italiano Arts and Arcana quest'anno, sì, perché sì, era l'anniversario. Sì.
Scusate se ne abbiamo parlato solo 3 anni fa.
Scusami, Beast invece?
Beast è il famoso gioco della
Lita Rocket Gole.
Game. Nella hotness di BGG
taglio
già da una
gole
settimana.
Di cui abbiamo visto la, diciamo, quella mini, sì, unboxing durante lo scorso Modena, ti ricordi?
E secondo me sarà uno dei protagonisti di
questa.
Il
movimento
è
uno possibile.
Di sicuro tornerà a casa, cioè, con me in un modo o nell'altro, questo te lo posso garantire.
Lo puoi comprare col DPC 15, eccolo, di questa
dipende
settimana,
quanto sangue ci sarà sopra, sì, quella,
esatto,
scatola.
Poi ricordiamo che nei bundle di Magic Merchant non si può usare DPC 15 perché sono già scontati, ok? E ricordo il mega bundle di Super Fantasy Brawl che secondo me
golosissimo, ragazzi.
Se avete soprattutto un'associazione a cui piace non so, organizzare eventi, tornei, così, prendere il bando di Super Fantasy Brawl è un acquisto quasi obbligato, perché
ma must buy. Se Beast esce lo porto direttamente.
Vedi, nel 2024
no, Beast esce, no, non so se esce, c'è scritto maggio, secondo me esce,
se esce in tempo,
secondo
me lo porto da Simone e via.
Più che altro, se vogliono andare sold out, beh, e certo, venderne tipo 200 copie, lo porteranno a play.
No, io sono, ho delle grandissime aspettative su quel titolo, veramente.
Il 50° di Dungeons and Dragons è nel 2024.
L'anno prossimo, grandi cose, faremo un puntatone.
Cose pacifiche, ci vestiremo.
Da Be Yourself, D&D,
sacrifici umani, roba così.
Gente che
andrà, Nemesis Lockdown, oltre il Cryptid nuovo per la gioia di Ale.
E lo compra per quello,
due, no, io non ricordo Cryptid oltre il primo, esatto, sinceramente.
No, comunque, ragazzi, escono il Time Stories Revolution, però
Revolution,
ah, sì, è fantasy?
Anche
oddio, sì, nel senso che fra i vari scenari c'è
degli episodi di fantasy, no? Sì.
Il Revolution, la seconda edizione, la scatola blu, tra virgolette, e quello che c'è dentro è un sci-fi.
Sì,
sì, è vero.
E il secondo episodio non me lo ricordo. E sì, che l'ho anche giocato, però vabbè.
Non, si vede che non ha lasciato il segno.
No, in realtà è bello. Sì. E quella versione lì è molto migliore,
sì,
rispetto,
sì, quello lo sapevo,
no, scatola bianca.
C'è Brew, che è fantasy fino a un certo punto, però ragazzi, capite bene,
gli animali fantasy,
è un nature fantasy,
Root, Sleeping Gods, alcune delle superstar, chiaro, che sono, insomma, che abbiamo visto passare durante gli anni di DBC, ci sono. Fantasy è una delle categorie più trasversali e sostanzialmente dovete solo andare lì
e scialare
a vedere,
soldi,
e scialare i vostri soldi prima della, come dire, dell'annientamento di DBC 15 in vista di, sì, Modena, e della conseguente arrivo di saldi primaverili molto molto forti nelle prossime settimane. Per cui questo per quanto riguarda l'aggiornamento sul borsino,
il borsino del
Magic Merchant, del Munifico, però insomma il DBC 15 c'è ancora e i titoli ci sono, come vi abbiamo detto. Per cui, ragazzi, per questa settimana direi che abbiamo detto più o meno tutto.
Dai,
siamo pronti per il
classificone,
3, 2, 1, Zubo! Bene, allora, siamo pronti, ragazzi, classificone. Il primo da una vita a questa parte,
sono
gasatissimo. Allora, il primo, sono 4 blocchi, ogni blocco è dedicato a un membro del DBC. Io partirei con Banda, come sempre, però ovviamente non parte Banda.
Già.
Ma partono gli altri.
Plot twist!
Partono gli altri, quindi Banda, tu puoi commentare. Ovviamente Banda non sa niente di quello che abbiamo...
No. Commenterò con piacere.
E lucubrato noi.
È come se mi facessero 3 regali,
gente. Esatto, 3 regali.
Cioè, adesso voglio dire
oro, incenso e Mac
e
Mac.
Allora parte Mac, poi Ale, poi io, vai Mac.
Faccio io rompighiaccio,
sì,
allora,
il gioco
come settimana scorsa, peraltro,
più eccezionale, più incredibile, il gioco che ti ha più cambiato la vita, che ti ha fatto scoprire, allora, Banda in questi anni di DBC.
È stato molto difficile perché in realtà, sì, con Banda abbiamo giocato
Banda è un fornetto
di cose
che sforna,
esatto,
giochi a manetta,
e
sì,
ho dovuto fare veramente i salti mortali,
sì,
per riuscire a sceglierne solo uno.
Sì, vai.
E alla fine, però, probabilmente quello che mi è rimasto più nel cuore, anche da un punto di vista non solo di esperienza di gioco, ma anche per come ha cambiato la mia percezione del tipo di gioco di cui fa parte, la categoria di
gioco. E che non conoscevi assolutamente prima.
Assolutamente,
molto,
cioè,
bene.
No, la tipologia sì, ma quel,
sì,
gioco,
sì, no,
specifico,
quel gioco,
no,
lì, no?
Certo. È stato Spirit Island. Per me, quando Banda ci siamo fatti quei chiusoni, sì, di 2-3 settimane a Spirit Island,
persino con Sid all'epoca,
con Sid,
cioè,
esatto,
roba...
cioè ci sono state una serie di partite epiche fenomenali, e per me riuscire proprio nel nel percorso che ci ha portato dal giocare il livello proprio mega base con gli spiriti più semplici da utilizzare a giocare poi con gli spiriti più complessi, fare scenari più complessi con le AI più cattive e così via, è stato impagabile. Probabilmente, diciamo che avessimo avuto la possibilità di giocarlo ancora, l'avremmo proprio farmato per mesi.
Tra l'altro, tu sempre con lo spirito del tuono, che ormai
ormai masterava come
Maker DPS. Allora.
E esatto. Io in 3 con l'oceano, e in 2 prendevo invece quello della terra per fare più scudo.
Sì, diciamo che ecco, Spirit Island ha avuto il grandissimo pregio di essere un titolo che ci ha saputo regalare proprio un. È il classico titolo impegnativo, ma che quando ti applichi ti regala tantissimo, perché il vantaggio di essere un cooperativo totale gli permette di creare molta sinergia fra i giocatori, anzi richiedere moltissima sinergia, perché senza una pianificazione attenta delle mosse che tutti i giocatori al tavolo fanno, di che carte vengono giocate prima e dopo eccetera, non la porti a casa, perché le varie nazioni che vanno all'attacco dell'isola sono cattivissime e ti mettono di fronte ogni turno a delle scelte drammatiche.
Anche il livello base all'inizio è già abbastanza difficile. Comunque, secondo me, la roba più incredibile di quel titolo era che prima di Spirit Island noi venivamo dall'epoca in cui per noi il top del cooperativo era Pandemic.
Era Pandemic, esatto. Esatto.
Il problema è che però Pandemic ha il problema della
Assalto,
player,
e Assalto Imperiale.
Sì, quel periodo lì.
Li abbiamo fatti.
Ma poi è arrivato Spirit Island e Spirit Island ha risolto in uno schioccare di dita il problema dell'alpha player, perché i giocatori devono collaborare ma sostanzialmente non conoscono minimamente i poteri l'uno dell'altro e non possono metterci bocca. Quindi è tutto un mi dai una mano di qua, mi dai una mano di là, mettici una pezza qui e fine. Per il resto ognuno decide per sé,
conta per sé
e si cerca di arrivare insieme al risultato. Ecco. E questa roba ha cambiato, secondo me, il panorama dei cooperativi.
E comunque l'altra cosa che ci ha insegnato fin da subito Spirit Island è cosa vuol dire fare un gioco completamente cooperativo, completamente asimmetrico, perché la simmetria che c'è tra i poteri dei vari spiriti presenti in Spirit Island è a tutt'oggi, secondo me, nella top 3 poteri asimmetrici che possiamo trovare.
Allora, caro Mac, ti dirò che scusa se intervengo, ma anche il mio Spirit Island. No, allora io vi devo dire, perché Spirit Island, per tutti i motivi che sono stati appena esposti dagli altri, è tutto vero. Però la cosa che una delle cose, ripensandoci, che mi ha più colpito è che di quel gioco non sapevo niente. Cioè,
ma
detto, Spirit Island, cioè, messo sul tavolo, cos'è sta roba? Che poi, tra l'altro, vedi, non è. Cioè,
da all'inizio ti destabilizza un po', perché tu mescolato plastica, legno,
non si capisce bene, ma cos'è? Ma le carte qua, giocato ovviamente, ragazzi, ancora in inglese.
Certo, perché
la prima edizione quando uscì
con un mare di testo.
Sì, secondo me, con anche Genos, che poi, a seguito del fatto che, ricordiamo, Spirit Island diventò gioco dell'anno nel 2018, nel secondo anno di DBC, e Banda lo portò, e fu, credo, il più grande, sicuramente nella miriade di giochi che porta Banda ogni anno, quello è proprio entrato come una meteora.
Sì.
Se non altro perché, appunto, è stato poi il gioco dell'anno nostro, proprio il ratio di quanto sconosciuto, di quanto nel torbido aveva pescato Banda al tempo e di quanto figo è stato il gioco, è veramente, non ho potuto
fare
altro.
Ma perché
la
casa di produzione che lo ha prodotto quella volta con un Kickstarter che probabilmente non si è neanche concluso il primo con chissà che cifra, era
infatti
praticamente
il primo
sconosciuta.
Kickstarter è stato un atto di fede,
ma infatti voglio capire che cosa ti fece conoscere Spirit Island, un segreto che te lo ricordi?
Non mi ricordo se andò nella hotness di BGG oppure lo trovai casualmente nei vari siti con forum e gente varia che parla di giochi da tavolo in cui andavo all'epoca, voglio dire.
Sì, stiamo parlando fine 2017.
E credo anche di aver avuto un confronto con Marco della Tana dei Goblin.
Ok.
Ci ho creduto, ho detto, guarda, questo qui secondo me, come fu per Gloomhaven, ci ho creduto, mi sono letto una marea di commenti entusiasti di gente che lo aveva preso, lo stava provando, aveva fatto il Kickstarter, eccetera. Ho detto, ma mi sembra impossibile tutta sta gente. Ho detto, ci credo, impazzita, dai, spendo questi 90 pezzi all'epoca, che all'epoca erano tanti, adesso fanno ridere, e alla fine è diventato uno dei nostri top giochi.
Ragazzi, il gioco è l'11° gioco in assoluto nella classifica di BGG, ed è un gioco che ha lo trovate praticamente sempre nella top 50 di BGG da anni e anni. Sì. Un gioco di questa complessità, di questo grado di, che richiede questo grado di applicazione, è una testimonianza straordinaria di che tipo di gioco si
sia. Come gioco cooperativo, non credo sia il numero uno.
E credo che onestamente
cooperativo non Legacy.
Sì, esatto.
È in assoluto.
Credo sia
uno.
Stato, penso veramente, la scoperta più forte di Bando. Un titolo veramente, veramente eccezionale. Però a questo punto volevo capire Ale che cosa aveva...
Tra l'altro, scusami, mi vanto del fatto che in Italia, quando ne parlai io, nessuno
conosceva.
L'unico che lo conosceva era Marco della Tana dei Gomiti.
Io invece ho basato la scelta su una condizione un po' diversa, del tipo, a questo gioco non avrei mai giocato a meno che qualcuno non me l'avesse portato al tavolo.
Ah,
vedi. E nel caso di Banda, che in realtà è quello che ha portato in assoluto, credo, più giochi al tavolo di BC, e ce ne sono tantissimi che potrebbero essere citati, ma Ion Sand per me rimane un titolo
Legacy
fuori
era,
in testa.
Era la mia seconda scelta.
In realtà, in generale. Okay. Sì. Io parlo del primo perché ovviamente parlo nel 2018, quando hai portato la prima edizione
2 maggio 2019
al deposito.
War Eternal.
Ah no, War Eternal prima. Sì,
esatto,
sì.
Ed è stato, per me è stato letteralmente un colpo in faccia, perché il Kickstarter l'avevo visto, ma... da quella grafica proprio ero totalmente
avulso.
Proprio non riuscivo ad affrontare neanche la lettura della campagna, l'ho lasciato perdere. Banda l'ha portato al tavolo e quando ho scoperto che gioco era, basta. Lì è stata la svolta. Cioè, Ion Sand a livello soprattutto meccanico, però poi in realtà a livello di illustrazioni è rimasto più o meno purtroppo lo stesso.
Sembra una copertina.
Allora, rispetto alla prima edizione del 2016, che era veramente orribile, hanno probabilmente pagato un euro in più all'ora il grafico e hanno ottenuto un improve
per
quasi
quello superoristico sci-fi.
Ricordo Astronite.
Per chi se lo stesse chiedendo, più o meno stiamo parlando di tipo copertina Urania anni 80.
Sì, sì, no, era molto più bella quella di Urania.
Infatti anche quella è una bella scommessa, perché a guardare la grafica,
però
santo Dio.
Il sistema di deck building strutturato in quel modo lì, il sistema in cui si collaborava, è veramente un gioco pazzesco. E una revisione del sistema deck building che all'epoca conoscevo solo per Dominion. Totalmente.
Tra l'altro, Banda, i giochi, i titoli che girano per Banda sono quello. Aspetta, secondo me, e l'altra roba che mi ha strappato il cuore.
Ma infatti nessuno di voi l'ha detto. Clank Legacy?
No, il primo Clank?
Clank Legacy?
No, Clank Legacy.
Mi ricordo che quella volta vi ho obbligato.
Allora. Clank.
Io scommetto, se non vi piace vi ridò i soldi.
Io e te avevamo visto il video quello di
io lo conoscevo.
Sì.
Che ne parlava.
Io lo conoscevo Clank Legacy, però il primo Clank è stato un altro fulmine a sereno. Un impatto leggermente inferiore a quello di però mi ricordo ancora la prima partita che Banda ci fa, io ma cos'è sta roba, mi sembra una cagata Banda, e invece poi a fine serata faccio mi sono divertito tantissimo, cioè sono morto bruciato, non ho fatto un cazzo, però mi sono divertito
con Ale che faceva i deck da 40 carte, pescava 40 carte in colpo.
Sì, ma Clank Clank secondo il mio, cioè la mia scelta di giudicare i giochi, è un gioco che comunque avrei acquistato, mentre invece io
se lo conoscevi già non male,
sì,
cioè quello
discorso. D'accordo. Vabbè, però la maggior parte dei giochi che citeremo presumibilmente passa la campagna Kickstarter, che bene o male.
E comunque sì, per me è tipo è Spirit Island, Clank e Ion Sand, se vogliamo proprio dire giochi.
A me secondo posto c'era Ion Sand.
Però Spirit Island è stato troppo forte.
All'epoca di Ion Sand giocavo un sacco di deck building ed era il mio genere preferito. E proprio Ion Sand mi ha cambiato il paradigma del building perché tanti giochi di carte hanno una roba che io trovo insopportabile, specialmente il deck building, che è la maintenance, cioè la manutenzione di cambiare carte. Ogni volta che fai una roba devi refillare, fare brigare, ogni volta devi rimescolare. Ma io quelle robe lì mi buttano via, perché negli anni, a conti fatti, il minutaggio che tu passi a gestire il gioco e non giocare
è tantissimo.
Invece in Ion Sand tu scartavi il mazzo e quando dovevi ricominciare lo ribaltavi, quindi univa l'utile al dilettevole, perché non ti dovevi rompere le palle a rimescolare. In più le carte venivano scartate nell'ordine che volevi tu, era una roba, l'uovo di Colombo nel genere dei,
infatti la mia mini classifica di Banda era il primo è Ion Sand, Terraforming Mars e Wildlands.
Terraforming Mars
Wildlands ce l'avevo
però
io, Ale,
se conosceva tantissimo
quelli.
No, allora comunque va bene ragazzi, banda, grazie mille per questo, per questi titoli, e sapete anche un po' di come sono funzionate certe cose anche di 5-6 anni fa. È il momento del Duca Conte, quindi lusso sfrenato, cioè tutto,
miniature, sì,
fragranza,
blackjack, scudo di lusso.
Dai banda, inizia tu, perché per forza.
Nel caso di Mac è l'unico caso in cui non ho avuto alcun dubbio, è proprio nella mia testa.
Era chiaro fin dall'inizio.
È apparsa quell'immagine per cui da anni ringrazio Mac e per avermelo fatto scoprire, e parliamo chiaramente di Cthulhu Death May Die. Cioè, non avevo fatto il Kickstarter e ne avevo dette peste e corna, pensavo che fosse la classica trappola commerciale per fare soldi della Cmon, eccetera. Non ho pensato che alla base di Cthulhu Death May Die c'erano Rob Davio ed Eric Lang insieme, e dopo che Mac lo ha portato addirittura la prima volta, forse l'abbiamo giocato addirittura in casa,
alla Tana vecchia,
e ho fatto la prima partita, basta, lì non ho più capito una madonna e ho dovuto al mercato nero procurarmi tutto, ovviamente a dei prezzi assurdi, dando via reni di tutto. Mac probabilmente avrà avuto l'intero gioco con espansione, season 2 e come il box, quello
l'ho fatto, ma quello della seconda
a un prezzo tipo non so $100, io ho dovuto pagarne 400 per avere la stessa roba. Mi manca solo il Cthulhu gigante, ma
sì, no, anche quello
ho fatto talmente tante partite a quel gioco, addirittura con mia amorosa, la mitica Berta, con un sacco di altra gente, e mi sono sempre divertito un casino, ho riso sempre un sacco per l'ironia di tutti gli scenari, e ancora adesso ogni tanto penso ai due geni di Eric Lang e Rob Davio, che al tavolo discutono di come integrare certi tipi di meccaniche innestandoli su quel tipo di IP, quindi quello di a tema Lovecraft, a tema miti di Cthulhu, e il risultato è sempre genio puro. Cioè ancora oggi ci penso e dico, mamma mia, se quella volta Mac non mi avesse fatto fare quella piccola serie di scenari, mi sarei privato di uno dei miei giochi preferiti di
grazie sempre. Mac, che bombardaci Cthulhu.
Il tuo amore per le miniature ha dato
pagato, pagato finalmente.
Vai Ale, allora, secondo me crossover con te.
Forse. Perché intanto dico una cosa, alla fine ho deciso di scegliere un gioco di ruolo. Ho scelto di scegliere un gioco di ruolo.
Molto bene.
Okay. Citerò il gioco da tavola e poi parlo del gioco di ruolo. Come gioco da tavola per me è stato Hellboy. Da amante del fumetto. E effettivamente la campagna l'ho vista, ma non l'ho fatta. Bellissimo. Perché non mi convinceva niente di quella campagna lì. Per fortuna l'hai fatta tu, perché quello è un gioco da tavolo che sicuramente avrebbe meritato molta più fortuna.
Guarda, è un gioco che non solo molta più fortuna, avrebbe meritato molte più ore al nostro tavolo.
Quello
purtroppo
è
capitato in un periodo molto pieno, ma funzionava veramente benissimo. Era proprio bello.
Ma quello che mi ha svoltato, in un certo senso, mi ha fatto diventare adesso proprio in questo periodo qua giocatore di ruolo, è stato Blades in the Dark. Blades in the Dark a parte lo specie di speciale che ho fatto qualche episodio fa, ma ragazzi, mi ha letteralmente svoltato l'ambito proprio dei giochi di ruolo. È un gioco favoloso che tu hai citato prima in un roundup di GDR, penso nel 2019, prima della pandemia.
Credo che fosse appena conclusa la campagna.
Perché in italiano ancora non esisteva. E poi mi avete anche regalato la copia della prima edizione italiana. E cioè, ragazzi, è stato una bomba atomica. Per qualsiasi dettaglio su Blades in the Dark vi rimando a qualche episodio fa, perché inutile che
spieghi cosa c'era nel tuo speciale, Ale, per chi se lo fosse perso.
E praticamente nello speciale ho introdotto un po' dell'avventura di 8 sessioni che ho vissuto con un gruppo di giocatori, non i DBC, un gruppo esterno, di cui però ho promesso di non parlare della storia, ma ho dato soltanto accenni durante l'intervento, e di cosa ho sperimentato io all'interno dello stilema di gioco di Blades in the Dark.
Scusate se mi inserisco proprio su questo discorso, ma ho visto che è uscito per Grumpy Bear un nuovo manuale
Band of Blades.
Band of Blades. È sempre all'interno del mondo di Blades in the Dark con la vocalista zombie.
No. Allora, Band of Blades è la versione, diciamo, Game of Thrones del meccanismo di Blades in the Dark, ovvero...
Ah, ma non siamo nel mondo...
Non c'entra niente. Questo è un mondo fantasy molto più alla Game of Thrones, dove la cosa interessante è che i giocatori hanno una parte più gestionale, come avviene in Blades in the Dark, dove tu gestisci, certo, diciamo, la tua gang. Qui proprio c'è uno staccamento, quindi, dei ruoli,
sì, e il gioco diventa eroistico, okay, esatto, e non criminali,
allora,
ma eroi.
Mentre sei sul campo, tra virgolette, sei eroi, tipo cavalieri, capi mercenari, così, sì, via, sì. Quando invece sei dietro le quinte, tu sei tipo il quartiermastro, il maestro delle spie,
il consiglio ristretto,
e devi decidere come portare avanti le missioni, come fare le cose. La cosa bella di Band of Blades è che ci giochi veramente qualunque cosa, tipo se vuoi fare una partita alla Game of Thrones con i diciamo i come si chiamano, porca miseria, quelli che stanno alla guardia della i guardiani della notte.
Puoi farlo
che, esatto, vanno in missione oltre la barriera, lo puoi fare perché ti dà tutti gli strumenti per,
scusate, esempio, a vederlo da fuori pensavo fosse collegato al mondo pensavo fosse un altro modo di giocare, pensavo fosse uno spin-off.
E già hanno parlato su qualche commento, sì, e su BGG stanno su no, la versione quella dei giochi di ruolo di BGG, che non mi ricordo mai,
RPG Geek.
E praticamente di fare una reskin, cioè una riedizione, sì, fanmade a tema Warhammer 40k,
sì, sì, sì,
lo dico già.
Tra l'altro, ecco, approfittiamo della cosa per dire che Grumpy lo porta a Modena. E altro colpo da maestro del buon Flavione.
Una coppia qua presente.
Una sessione fissata con Somorosa.
Sì, 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 beh, ha già detto che noi arriviamo, ci piazza sul tavolo, ci fa giocare senza nessun problema.
Fammi sapere gli orari che devo...
Poi ci
sentiremo. Tra l'altro, settimana prossima parlerò di un gioco e abbiamo da organizzare un torneo fra divulgatori di quel gioco a Modena, sappiatelo.
Buono sapere.
Ve lo dico a microfoni spenti, se no spoiler l'intervento settimana prossima.
Okay. Invece io, Mac, veramente eterogenea la tua top 3, perché per me, devo dire, un gioco di cui non conoscevo assolutamente niente. Mac, Ale l'ha visto perché ce l'ho aperto sul computer.
Invece sono qua.
Un gioco che mi ha totalmente buttato via per la qualità, ovviamente, della produzione, la qualità dell'idea, la forza del gameplay, la forza delle idee che ci sono dietro e che viene venduto, anche il modo in cui viene venduto l'ho molto apprezzato perché è un po' diverso dal solito, ovviamente Spire's End. Spire's End, che è un gioco che è arrivato in top 10 tra l'altro 2-3 anni fa, nel 2021, secondo me.
2021, sì.
Un gioco straordinario, il libro game che stavo aspettando, cioè un libro game più strutturato, più cattivo, più che richiede più concentrazione, ma che ti fa vivere un'avventura adventure in a box come ce ne sono veramente veramente poche, un caso credo unico al mondo,
sì,
un gioco totalmente unico che ho visto tra l'altro non essere più solo perché è uscito Hildegard
è a casa che aspetta di essere
anch'io a casa,
che è il seguito spirituale di Spire's End, c'è anche quello dopo che è Cannibal Island, che è quello che ce n'è un altro che ho visto,
io non lo conoscevo,
attenzione,
eccolo qua,
carambata di
Jack. Spire's End, Cannibal Island,
compro tutto, guarda, compro
Cannibalolo,
tanto c'è una foto
la terza iterazione. Allora, i giochi si chiamano Spire's End e poi hanno un sottotitolo, ma sono tre giochi diversi, ognuno è standalone. Io vi consiglio di partire da Spire's End, è una meraviglia, un gioco che innanzitutto è un vero capolavoro di produzione, di ergonomia, di visual, di ricerca di che cosa fare con un gioco a livello di visual e a livello di progetto grafico. Ma è un gioco che brilla in un modo pazzesco a livello anche di avventura. Cioè, evolve tutta una serie di idee che sono quelle ovviamente del libro game, quella del gioco di ruolo, quella del gioco di ruolo in solitario e quella del sostanzialmente dell'esplorazione.
Del dungeon crawling. Sì.
E del dungeon crawling li mette insieme in un
aspetta
mix.
Aspetta di provare il secondo. Cioè.
Straordinario, che è Hildegard.
Sì, Hildegard, hanno proprio ampliato,
ancora meglio.
Meglio non lo so, hanno ampliato però quel fattore lì.
Più adventure e poi è un sistema di dadi.
Mamma mia.
Allora ragazzi, il sito si chiama...
E poi cambia la grafica, è molto più colorata.
Sì, allora Spire's End come atmosfera mi ha ucciso, era bellissima. Questa atmosfera di mistero e di minaccia costante era una cosa, e di fatto di questa spire che appunto si ergeva nel nulla e tu dovevi entrare poi cominciare a salire, una roba, una serie di concept straordinari, per cui ripeto, per la qualità del gioco, dell'esperienza e per quanto zero lo conoscessi, cioè proprio tu sei arrivato a Spider's End e la prima volta ho detto, sarà la solita cagata di Mac. Vabbè.
L'unico problema è che è solitario, il livello di inglese è bello preso,
sì, assolutamente.
Però e sul quello successivo
il The Guard è molto più accessibile,
è molto più accessibile, io, ma più che altro pare ci sia qualcuno interessato probabilmente.
Io se fossi se avessi due soldi da parte,
è che Favaro è un po'
chiamo Favaro e gli dico
Favaro,
sì, scusa. C'è scritto...
Favaro è il parente, quello di Brescia.
Quello, esatto, sì.
Favard. Comunque lui, sostanzialmente, io se avessi un po' di soldi andrei da lui a un Essen, così gli dico, guarda, dammi l'esclusiva per l'Italia dei tuoi titoli e faccio una linea apposta perché sono straordinari. E appunto poi adesso c'è il terzo in arrivo,
allora farmeremo Hildegard e dopo ci butteremo in questo.
Sì, Hildegard tra l'altro non credo sia solitario, penso si possa giocare anche in
più. No, ma anche Spell's End si può giocare in due.
Sì, ma in due nel senso è più
invece Hildegard è stato proprio Hildegard pensato per essere giocato in due.
Ovviamente ragazzi, ognuno di questi giochi ha dei pack di espansione su cui posso essere più o meno critico, vabbè, però in realtà
sono poche carte in realtà, molto spesso
sì, esatto, Spell's sono proprio dei piccoli booster pack, quindi come tagli accettati dal buon Jack. Andatevi a vedere Spire's End,
comunque è segnato best 1, esatto. Anche Hildegard,
che è possibile 2 comunque.
Hildegard. Sì, sì, 2.
Sì,
comunque ragazzi, dei giochi pazzeschi, veramente grazie Mac. Adesso devi farci la top 3 dei 3 giochi, ma sono troppo diversi però Mac.
Delle tre
citazioni.
Allora, devo dire che sono contento perché sono stati 3 titoli a cui sono molto legato, probabilmente fra tutti quello in cui ho creduto di più è stato Hellboy è e rimarrà credo uno dei miei giochi preferiti di miniature in assoluto, per la semplicità di metterlo sul tavolo e le figate che riesce a fare nonostante sia un IP, voglio dire, che poteva essere facilissimo sbagliare,
sì, certo.
Credo che quello sia proprio il, diciamo, il progetto in cui complessivamente ho creduto di più. Spire's End è stata una, allora, su Cthulhu Death May Die sono andato, come dire, tranquillo, perché c'era a me la bazza che ha fatto, che in realtà fu molto criticata al tempo, ma l'idea di girare completamente il concetto dell'eroe lovecraftiano e quindi che tramite la follia, cioè più l'eroe è folle, più diventa potente e può spaccare i mostri, può fare delle cose mega pulp pazzesche, io l'ho apprezzata tantissimo, sì. Perché dopo decenni in cui siamo stati abituati a prendere mazzate sulla nuca dai mostri di Case della Follia, Arkham Horror, eccetera, eccetera, finalmente con Rasputin che dava fuoco a tutto, ti sentivi veramente il signore della terra.
E poi Spire's End.
E poi Spire's End è stato una scommessa totale, io l'ho preso, lo ammetto candidamente, l'ho preso solo per la grafica, okay, quella volta, poi quando è arrivato l'ho giocato, tra l'altro se ti ricordi, mi arrivò tipo a marzo e io fino all'estate non ebbi tempo di giocarlo, sì. È rimasto lì tranquillo a pomare sul
no mio... ma poi quando
apri, cioè fai 10.000 partite, perché sì. La cosa stupenda di Spire's End è anche quanto cambia l'esperienza di gioco a seconda delle classi, della classe di personaggio che scegli.
Questo non l'ho sperimentato perché io sono andato su. Tu switchi eroe, tra l'altro.
Sì, quando muoiono sì. Però se sei, quando poi ti impratichisci, puoi portare avanti un eroe solo. E le tattiche che devi usare.
Sei riuscito a finire con un eroe solo?
Sì, con un eroe solo sì, ce l'ho fatta. E una delle ultime run, però è mega punitivo. Però è ero proprio. Sì, ma ero proprio in.
Ormai vedevi.
Io ci sono riuscito una volta sola.
Comunque,
sì, una volta sola.
Spiresend.com c'è tutto. Ecco,
quindi
c'è tutto.
Devo dire. Comunque, sono molto contento perché sono tutti e tre progetti a cui sono molto legato. Tra
con che personaggio? Con che classe sei salito?
Mi pare con il quello che è il guerriero, il barbaro. Tipo.
Ok, sì,
però Ale, ti devo dire che sono stato combattuto e con Blades and the Dark fino alla fine anch'io, cioè, però secondo me Spire's End ha quella cosa in più che è un, diciamo, prodotto che, originale
che, è,
cioè...
che è mega accessibile, comunque l'abbiamo detto tante volte, Blades in the Dark devi avere il gruppo giusto e soprattutto devi farlo sviluppare,
sì, però Spire's End è proprio un'idea anche diversa, cioè sì, sono riusciti a fare una cosa che io veramente secondo me manca proprio quel tipo di
esperienza. Posso dirti, Jack, che anche Blades in the Dark a livello proprio di sviluppo di game design del gioco di ruolo ha introdotto una serie di
sicuramente
è nuova di colombo.
Possiamo dire che c'è un prima e un dopo Blades in
the Dark. Guarda,
è un prodotto che ha un impatto globale molto maggiore di Spire's End, però Spire's End secondo me
complessivamente forse è un prodotto più distillato, ecco, più riuscito in quel senso.
è arrivato, ragazzi, il momento.
No, che io dovevo farvi, scusami, la top 3.
Cioè, ah sì, sì, è che sono
che ovviamente poi è una top 2,
no, vabbè, però no, io Zend. Okay,
comunque al primo posto, sicuramente come importanza, sì? Indubbiamente Spirit Island. Cioè, non posso. Okay. Siccome non è. Sopra non si può andare, sì, niente. Al secondo posto.
Quindi sei d'accordo con noi?
Sì. Al secondo posto, onestamente, avrei messo il grande mancante del trittico, che è appunto Clank Legacy.
Ma noi, secondo me, è Clank normale.
Il terzo è Ion's, sì, End. Okay. Però io valuto più Clank. Allora, valuto Ion's End più del Clank normale. Sì. Ma va soprattutto Ion's End Legacy.
Sì, certo.
Però Clank Legacy aveva, perché è una roba che a me piace da morire, un'ironia proprio, sì, mentre hai un Zend è mega serioso, mega cupo, sì,
però
e io quelle robe lì sono sì, io perdono la boaria nella grafica fino a un certo punto, ma quando una roba diventa caricaturale perché è troppo pesa nel setting, un po' dico ma anche però, meno però. Invece il fatto proprio dell'Acquisition Incorporated era, sì, come in Dungeons and Dragons il film,
sì, sì, esatto,
l'enorme
no, però no
quindi Banda ci sta parlando,
no,
l'enorme
no,
di fondo,
no, cioè. Ma la questione è che quando è stato annunciato e poi è uscito Clank Legacy, Clank era già sdoganato,
sì, sì,
ma Banda è stato il primo a portare sul tavolo il progetto Clank, quindi sì, è andato, sì, dicendo giochiamo a Clank, cos'è sta merda? E invece cazzo, no?
Sì.
E per cui quello è lo spartiacque, che poi l'Incorporated, certo, Legacy sia stato un prodotto in assoluto pazzesco, no, il mio gioco dell'anno di quell'anno,
sì,
lì,
cioè, a livello di Legacy è
mostruoso,
ancora oggi imbattibile,
probabilmente
come
ancora migliore
come componente Legacy, è imbattibile, onestamente.
E siamo arrivati al momento che tutti stavano aspettando, i giochi di Ale, detto anche l'uomo che porta i giochi nuovi al DBC normalmente, sì, con tutte le campagne Kickstarter
e anche i giochi, i big games li porta,
e anche i big games,
poi la cerda.
Sì.
No, beh, oh, però non ho mai portato uno.
Io sono l'unico che ha giocato un lacerdo.
Sei tu, sì, che sei venuto a giocare.
Sì. Quindi, Ale, però, sai, anche lacerdo, l'autore famoso, quando esce un gioco lo sanno tutti. Ci sono delle volte, però, dove Ale ha portato delle cose che nessuno conosceva prima. E quindi, Banda, parti tu, vai con.
Allora, io vado, ragazzi, con Mind Management. Devo dire, io di quel gioco non sapevo niente, zero.
Sì.
Cioè, un giorno Ale si presenta con Mind Management e dice: oh, ho portato sto gioco, movimento nascosto. E io guardo la grafica e penso: bello, stasera ci si diverte.
Sì, sì.
Abbiamo fatto una partita, come sempre, mettendo Mac
come lepre. Sempre,
e lì sì, proprio ho detto: ok, ora vado su internet e mentre giocavo, compra tutti i fumetti. Perché sì, la cosa che mi ha rapito è questa. Il condensato di semiotica, segni, simboli e cose da scoprire all'interno di quel gioco mi suggerivano che fosse la punta di un iceberg. E dopo aver letto il fumetto mi sono reso conto ancora di più di quanto bene fosse fatto questo gioco di movimento nascosto. A me personalmente non è che non piacciono, però non sono un tipo che compra quel tipo di giochi, ma questo mi sono divorato le mani per essermi perso la versione Kickstarter Deluxe, che poi per fortuna ho tradato con Pippo Brigo e l'ho trovata, perché sì, quando ho visto quella
Pippo
di Ale,
Brigo ha detto il mercatino, sì, dell'usato, sì, privato,
quando,
di Banda, lo ricordiamo,
quando ho visto la versione Deluxe di Ale mi è venuto un coccolone, perché sì, è di una bellezza incredibile. Solo l'anno scorso sono riuscito più o meno a fare una ventina di partite a sto gioco e devo dire la verità, tutti quelli a cui l'ho fatto provare è piaciuto un sacco, a parte insomma un paio di persone, ma ci sta.
Ci sta, non è per tutti.
E sempre, ogni partita che ho fatto mi ha sempre regalato, sia da agente che da reclutatore, mi ha sempre regalato delle emozioni fortissime e ogni volta che succedeva qualcosa dicevo: ecco, vedi, sì, qui lui ha fatto questo simbolo come nel fumetto, quando, collegandolo al setting di appartenenza, sono ogni volta, ogni partita sono rimasto estasiato. E per quanto io ritenga che Ale abbia portato negli anni dei giochi molto più importanti di Mind Management, molto più grandi, molto più costosi, giochi a cui proprio si lega la storia del mondo del gioco da tavolo, per me personalmente questo è stato la più grande scoperta ludica che devo avere.
Ma anch'io ho fatto una scelta di cuore. Ale, tu okay, commento adesso a questo punto alla fine la tua top 3. Ci siamo organizzati ormai in corsa.
Che
per cui vai, Ale.
La versione che aveva Pippo Brigo, sì, in realtà l'ha acquistata insieme a me.
Sì.
Perché io ho acquistato Ratcatcher e gli ho dato la copia. Lui ha acquistato Mind Management e mi ha dato la copia. Abbiamo fatto l'acquisto combinato.
Molto bello.
Cioè, poi ci siamo scambiati
molto
le scatole.
Molto bello, sì. Comunque... mi pare che tocca a me. Che sono allora, molto curioso. Questo è uno di quelli che aspetto da due settimane.
Allora, Ale è stato veramente difficile per me perché mi ha fatto scoprire. A parte che ci siamo.
Mi ha portato un sacco di merda.
Ovviamente, soprattutto quando c'era da fare gli investimenti grossi su Kickstarter, spesso ci siamo confrontati. Quindi alcune cose, diciamo, che mi sono piaciute tanto, poi le ho dovute escludere. Ma ce n'è una in particolare. Ce ne sono due in realtà, e purtroppo ne devo scegliere una, ma dirò anche l'altra dopo. Quella che in assoluto mi ha regalato le emozioni più forti e per cui continuerò a ringraziare Ale finché campo è Black Rose Wars, perché quando ci hai messo sul tavolo Black Rose Wars, Ale, io odio le arene di solito.
Umilissima. Io Black Rose Wars non l'ho messo perché è arrivato Marco Montanaro a farcelo provare e io ero qua.
Sì, ma per Ale, è Ale che
era Ale che aveva che si era organizzato per fare tutta la bagarre.
Okay.
È lui che ne ha parlato la prima volta.
E quindi per me quello è stato proprio la summa, tanto che poi quando andammo a mi feci dare la copia per fare le demo, eccetera.
Ti ricordi che persino una volta ci abbiamo giocato andando a una convention? Una volta ce lo siamo portati dietro.
Dovevamo ripassarci le regole.
Non abbiamo finito la partita, però ci abbiamo dato dentro.
Non è un gioco da viaggio.
Eravamo talmente infuriati in quel momento lì. Tra l'altro, in tre. In realtà, dopo che avevamo metabolizzato bene le regole, in realtà giocare in tre, secondo me un'ora e mezza ti va via. Quindi non è neanche
magari un'ora e mezza, no.
Diciamo che come, cioè, quello che è riuscito a dare Black Rose Wars al genere proprio dell'arena, full PvP, e soprattutto un full PvP non frustrante, dove riesci comunque sempre ad essere lì a un'incollatura dei tuoi avversari, riesci sempre a fare punti, riesci sempre a divertirti, e poi quel deck building allucinante con 10.000 spell, 10.000 combo possibili da fare,
le carte che si girano da una parte e dall'altra,
ne fai di ogni genere.
Il respawn continuo, il fatto che prendi punti quando distruggi le stanze o prendi punti quando la gente muore, anche se tu sei vivo, perché comunque hai messo il tuo contributo,
il tuo ping, è pazzesco.
È incredibile come, secondo me, Marco Montanaro si è riuscito a disinnescare
anche lì
uno dei grandi problemi di quel tipo di giochi, cioè tu hai fatto questa cosa a me perché ce l'hai con me, cioè tipo Risico, no?
Soprattutto l'agro,
perché tanto muori, torni dentro e via di nuovo.
Ha disinnescato anche il fatto del ok, loro due si picchiano io mi abbatto su quello che rimane di loro. In realtà
mi ha rubato la frag, no? Basta.
Una dinamica favolosa, gioco dell'anno di BC, ne abbiamo parlato un milione di volte, adesso è uscito anche Inferno, non so cosa sia.
Lo sto aspettando.
In realtà è una stand alone che può fungere da espansione.
È il seguito, sostanzialmente la nuova campagna che è stata fatta parte dalla distruzione della loggia, adesso invece la loggia è distrutta e tu non devi più...
Aspetta, parlate di Rebirth.
Ma qua io invece sto parlando di Inferno.
No, quello è un'espansione.
Di Rebirth ne abbiamo già parlato milioni di volte.
Quello è un'espansione.
Però visto Inferno.
Inferno è un'espansione del primo.
Poi c'è anche Kronos. Allora, onestamente, quel gioco lì è fantastico, è stato il mio gioco dell'anno quell'anno lì, però onestamente non lo dico perché sono contro le espansioni, ma se c'è un gioco che non ha bisogno di espansioni, secondo me è quello lì. Cioè, se poi siete riusciti a giocarci talmente tanto da aver bisogno, perché io un paio di persone che avevano Kronos mi hanno detto guarda, Kronos è ingestibile, cioè
aggiunge un elemento, piccolo elemento di semi-cooperatività, perché hai questo che sta distruggendo tutto e quindi devi fermarlo.
Però c'è tanto da gestire, c'è ancora più bookkeeping, più management.
Io sono d'accordo con Jack, il gioco base secondo me era perfetto, però ammetto che del nuovo Kickstarter ho preso un'espansione, che è quella di Quattro Cavalieri, cioè perché non ce l'ho fatta, perché tu li incontri come boss, ma tu puoi giocarli, cioè tu vai dentro all'arena e ognuno fa morte, guerra, carestia, stiamo parlando di un peso massimo assoluto,
giochi che richiedono il pomeriggio, ve lo fa il pomeriggio, ve lo fa ricordare poi
forever. Faccio un ringraziamento speciale per quello che è arrivato a un capello con
Faccio subito,
tocca a te. Shadow of Brimstone, Ale Shadow of Brimstone, cioè,
me l'aspettavo.
Io lo conoscevo, abbiamo giocato pochissimo, ma io, se mi dici domani sera vieni da me che giochiamo
Shadow, quello però proxato con
esatto, con i personaggi Shadow of Brimstone,
le più brutte miniature della saga,
mamma mia, è che noi l'abbiamo giocato poco
e vabbè, ma all'epoca
e un po' di fretta, e ma la vastità di esperienza che ti offre
il predicatore, ricordiamo,
che ti offre, secondo me è paragonabile solo al vecchio Warhammer Quest a livello di
ricordiamo Zek che va al saloon, scommette, esatto, e bara, gli cavano un occhio, sì, e poi va dal curatore e glielo fa ricrescere, esatto, tutto in un downtime tra un dungeon e l'altro,
e quindi io
welcome Shadow of Brimstone,
alla fine non ho cambiato niente, cioè non ho guadagnato niente, non ho perso niente,
che comunque, ecco, ti ringrazio perché comunque Shadow of Brimstone è una cosa fenomenale,
mi ero dimenticata quella roba lì.
Allora io vado invece sul più piccolo e vado con una cosa che mi ha profondamente segnato, è stata la prima grande scoperta di Ale secondo me al DBC, stiamo parlando veramente degli albori, Mind Management, si parla dell'ultimo anno e mezzo,
le mie sono tutte entro i primi 100 episodi.
Il mio è vecchissimo ed è,
eccolo lì,
Black Orchestra,
okay.
Non poteva essere altrimenti, no. Un gioco che anche di questo conoscevo zero,
anch'io zero
totale, sì, Ale lo porta, fa qui i nazisti, bisogna uccidere Hitler, ma vediamo. Io personalmente non avevo, anche lì la mia massima esperienza cooperativa era più o meno pandemica, sì, basta, al tempo questo è uscito una granata totale, anche questo elimina l'alpha player, anche questo richiede una perfetta sincronia di gioco, forse addirittura troppo per in certi momenti in cui devi comunque dire ok,
ricordiamo
devi fare questo,
ricordiamo Jack che è la mita per gerarchi,
no, ma
come ti vado muovevi? A scinare in Svizzera e tutti i gerarchi,
la miglior scena in assoluto comunque. Beh, è stata no fermo, la devo raccontare io, allora è perché l'ho portato io, adesso la devo raccontare io.
Giusto?
Il top è stato quando abbiamo fatto un mega piano per mandare Mac dentro il Parlamento a Berlino durante lo speech di Hitler e farlo giù con la carabina.
Eravate tutti in galera.
E Mac, ultima speranza dell'umanità, arriva Mac dentro, cioè fa un passo dentro
il hashtag.
E cosa fa lei con quella roba lì? Ma io niente, no, preso subito. Cioè una roba, un fallimento.
Era la volta
totale
dei 7 attentati che abbiamo provato, sì, di tutto. Ma sì, tipo, sì, ecco la bomba sul treno. No, il treno arriva in ritardo. Ecco, andiamo là. No, perché c'è, sì, una convention improvvisa, tipo sulle Alpi, allora no. Cazzo.
No, ma mi colpì molto quella volta lì di Mac, perché sostanzialmente per riuscire a dotarlo di tutte riuscire a dotarlo di tutti i mezzi possibili per massimizzare le probabilità di successo, ci siamo dovuti veramente scarcerare, siamo finiti in prigione.
Ma quale operazione Valkyrie?
Operazione DBC, alla fine un grande. Però mi ricordo ancora con grandissimo affetto la prima volta dove era in vacanza in Repubblica Ceca, l'abbiamo cargato di botte mentre dormiva.
Esatto.
E vabbè, questo, poca gloria, però ragazzi, è andato così.
Picchiato con la saponetta dentro, sì, l'asciugamano.
Si parla di
alla Tarantino.
Esatto. Si parla alla Hugo Stiglitz. Sopra in cucina, mamma.
E giù mazzate.
Comunque, ragazzi, si parla spesso di narrativa emergente. Questo è un gioco mamma che mia, attraverso meccaniche non facilissime, bisogna dire la verità, non per tutti, per giocatori esperti e semi-esperti, comunque riesce a regalare dei momenti che poi si raccontano negli anni, le vostre imprese prendono vita e riuscite poi a raccontarvele.
I festeggiamenti post-uccisione
sono, ragazzi, veramente pazzeschi.
È un gioco cooperativo tipo del 2017 in cui dovete uccidere Hitler e impedire che avvenga tutto quello che poi è avvenuto.
Ma
cioè,
sai che
come idea, voglio dire, per un gioco da tavolo,
sì, galattica.
E tra l'altro, qui chiudo, il discorso fantastico è che non è Hitler, non è una, come dire, un'entità immutabile. Come vi ricordate, il suo potere cambia negli anni, quindi ci sarà un momento in cui lui sarà al picco della sua forza, e sarà molto difficile, sì, addirittura non solo non ucciderlo, ma proprio avvicinarlo. E poi ci sarà il declino. E altra cosa eccezionale di quel gioco lì è una gara contro il tempo. Se voi arrivate troppo tardi, la guerra finirà, Hitler e la Gestapo arriverà a un tale livello di paranoia per cui semplicemente verrete impiccati tutti prima di poter far finire la tragedia che poi ovviamente sarà la Seconda Guerra Mondiale. Per cui E ci sono dei temi anche molto, molto importanti, tosti, molto seri. Un valore di, tra virgolette, educational del gioco, che ti racconta una storia nella quale tu agisci e provi a fare questo attentato. E i personaggi che utilizzate sono personaggi reali.
Io prendevo sempre il banchiere.
No, il banchiere, il nonno di Hjalmar Ahlqvist. Sono andato a vedermi la storia. Innanzitutto il nonno di Hjalmar Ahlqvist, perché per chi non lo sapesse è l'autore di, non so, per esempio Evergreen,
Fotosintesi,
Railroad Inc.
King's Dilemma.
Il nonno è, l'abbiamo scoperto con il nostro enorme sbigottimento, è uno dei personaggi giocabili del promo pack.
Hjalmar Schacht, credo.
Schacht, sì, è del, fa parte della promo pack 1. E la sua storia è andato a Norimberga, è stato assolto completamente, no? Veramente, veramente è stato assolto, quindi non è stato trovato colpevole di alcun crimine, semplicemente perché lui era un banchiere molto importante, ma all'arrivo del nazismo sostanzialmente lui ha perso tutto, mm-hmm. Si è opposto al regime e il regime gli ha tolto tutto. Per cui
faceva parte della cricca dell'operazione Valkyria.
Nel panel di personaggi che potete utilizzare troverete anche delle storie poco note di persone, sì, che anche di notevole peso
hanno sacrificato, sì, sì,
che hanno sacrificato tutto, sì, perché capivano
per
che
fare
c'era
ciò che era giusto,
sostanzialmente, esatto, che capivano che c'era qualcosa di profondamente sbagliato in quello che stava succedendo. Per cui sì, la Germania di quegli anni è tutto quello che è raccontato nei libri di storia, ma c'è anche dell'altro, e io personalmente l'ho scoperto grazie a questo gioco qua che Ale portò totalmente dal nulla. Ti ricordi dove l'hai scoperto, Ale? Come l'hai scoperto?
Sai che non mi ricordo, proprio no, non mi ricordo.
Vabbè. Comunque l'hai scoperto tu, Ale. No. Massimo rispetto, grazie mille. E adesso la tua top 3. Abbiamo Black Rose Wars, abbiamo Mind Management e abbiamo Black Orchestra.
Ok, non è facile in realtà, perché sono
tre piezze
emotivamente coinvolto su tutti,
so,
e tre.
Sì.
Dico al terzo posto Black Orchestra soltanto perché è probabilmente invecchiato molto negli anni.
Beh, insomma, il gioco
come livello cooperativo, sì, più che altro perché il lancio di dadi a secchielli
è pesissimo, quando gira male.
Emotivamente ti emoziona molto. Poi però una volta che ci hai fatto un tot di partite, una volta che hai vinto, diciamo, l'interesse
scema,
cala.
Scema, sì, sì.
Al secondo posto metto Black Rose Wars, perché anch'io non ero un fan delle arene, ma questo prodotto qua mi ha sconvolto a tutti i livelli, sia a livello di presenza al tavolo, che tempi,
che
vari,
di complessità varie,
e
sì.
Tra l'altro l'ho studiato guardandomi il video di Becca Scott, mm-hmm, che ne spiegava per filo e per segno ogni aspetto. Al primo posto però metto Mind Management, perché anche per me è stato un gioco totalmente inaspettato. Mm-hmm. Mind Management, speravo, io amo molto i movimenti nascosto, speravo fosse un bel gioco, non mi aspettavo
che
avesse questo
figo
tipo di resa al tavolo e con così tante persone diverse.
Molto bene, Ale. Bene, io allora adesso reclino la mia poltrona, mi metto sereno, mi bevo il mio bicchieretto d'acqua e ascolto la vostra top relativa a me.
Volete fare con Schwazi l'ultimo giro oppure
no, ormai ci siamo. Vai,
ma
banda,
io credo
dai
che la mia scelta ti stupirà, perché nel sono 2018 alla Gen Con, mm-hmm, Hjalmar Ahlqvist, scusate, per sì, portò Fotosintesi e andò sold out. Mm-hmm. È lì che cominciò tutta l'avventura in cui lo intervistavo. Insomma, io quell'anno sbroccai completamente per Fotosintesi. E mentre io cavalcavo l'onda di Fotosintesi, lo proponevo a qualunque con, si giocavo con tutti, arriva Jack una sera alla Lodge.
Con che cosa?
E arriva con un gioco che mi ha cambiato anni di gioco a venire, che fu Azul.
Ah, Azul!
È arrivato, e mentre io avevo scommesso...
Ma non lo conoscevi?
No! Perché mentre io sapevo che c'era questo gioco chiamato Azul, ma io vivevo totalmente nella dimensione di Fotosintesi. Mm. E la guerra quell'anno fu tra quei due giochi.
Sì,
ma
certo,
io, per me, Fotosintesi era troppo
superiore.
No, più che altro, troppo, perché qualche altro gioco astratto, materico, fatto bene, potesse scalfirlo. In realtà poi, sul lungo termine, la guerra è stata non vinta, è stata completamente stravinta,
certo,
dominata da quello che ormai è diventato un franchise. Cioè, io sono sincero,
un nuovo classico,
l'astratto più bello di tutta la mia vita di giocatore è Azul, ancora oggi. un innumerevole numero di partite fatte con la Berta in due, perché è il mio player count preferito, e devo dire la verità, è un gioco di una bellezza clamorosa. Sì. Ho giocato tutti i capitoli, ma il primo originale che mi portò Jack quella sera alla loggia rimane comunque il prodotto migliore. Ancora oggi non è invecchiato di un solo giorno.
Ogni Essence è nuovo Azul, eppure.
Più ancora di Death May Die e più ancora di Mind Management, devo dire, c'è un proprio un banda pre-Azul e uno post-Azul.
Allora, posto che probabilmente ci saresti comunque arrivato ad Azul, però sai, sono lieto che... perché non mi ricordo questo
mi
particolare.
Mi ricordo di averli alla loggia, gli ho proprio detto, ma tu... come fai? Cioè, tu veramente credi che Azul potrà avere la me... cioè, sia più bello di Fotosintesi? E Jack mi disse, sì. E io gli dissi, ma va là. E invece aveva ragione.
Beh, Fotosintesi aveva comunque tanta pressione, sì, tanta, certo, complessità. Però, cioè, secondo me la bellezza... posso dirti che secondo me Azul in realtà io lo preferisco in 4. Cioè, è un rarissimissimo caso di astratto che secondo me in 4 funziona da dire.
Ma rende perfettamente anche in 3, in 4. E quello appunto rende con tutti i player count. Ma il mio preferito onestamente rimane quello da 2, semplicemente perché ci sono dei momenti... io ho un profondo desiderio di... fare le pick delle maioliche, e non resisto a livello nervoso quando ho tre persone prima di me che
prendono
prima. Una la posso reggere,
due
negli ultimi turni faccio anche fatica. Sì. Ma quando ho tre persone prima di me che prendono quelle azulejos, sto talmente di merda che dico no, meglio
va bene,
meglio
va bene. Capisco.
Sappi
sì,
che ho scalzato da... diciamo, lui si, diciamo, Azul si è conteso la prima posizione con Beyond the Sun. Però devo dire che tra i due, poi, per quanto l'ho giocato e per quanto proprio dentro mi abbia svoltato l'anima di gamer, Azul batte Beyond the Sun.
Sì, Beyond the Sun fu veramente una cosa. Mi ricordo che arrivai dicendo, ragazzi, c'è questo gioco qua, dobbiamo... cioè, siccome è una...
e ormai eri sicuro che fosse...
Sì, no, proprio vedendo quello che faceva fare quel gioco lì, mi ero innamorato già dal video.
Scusami, l'ultima cosa, Galzir non l'ho messo semplicemente perché è della settimana scorsa.
Io ero rimasto tra l'altro appunto che si doveva fare nei primi 100 episodi.
L'abbiamo detto chiaramente settimana scorsa.
Ma avrei sicuramente una munizione.
Sarebbe stato comunque questo.
Sì, sentiamo.
Allora, io quando penso a Jack e lo associo a un gioco, mi viene in mente solo una cosa: Telestration. Io non ti ringrazierò mai abbastanza, Jack, perché nella mia vita di giocatore in assoluto è il gioco in cui mi sono più divertito in tutta la mia vita. No miniature, quello dove mi sono fatto le risate, proprio quelle che ti fa male la pallaccia, è Telestration. E di base tu potresti dire, come dici spesso, che è un'attività divertente più che un gioco, perché noi tra l'altro lo giocavamo free a un certo punto, però io ti giuro, tra l'altro te lo portai io da New York.
Fa ridere che in Italia l'hanno portato 4 anni dopo il nostro intervento, che
però è... Jack, tu ci hai portato un sacco di giochi fighi, perché avevo pensato tipo anche a The Crypto, che è un altro grande titolo. C'erano altri titoli che soprattutto in quella fascia lì tu sei molto... riesci proprio a scovare delle piccole
Escape Room, Party Game,
esatto. Però ragazzi, per me Telestration batte qualunque cosa.
Molto bene, mi fa piacere.
Giusto per dirvi quanto Telestration ci segnò all'epoca, l'immagine della nostra mitica chat nerd, la chat che ci racchiude tutti e quattro con, assieme al fratello di Mac, il buon Lec, da ormai più di 10 anni. Ha come immagine un'immagine di Telestration.
Un disegno di Mac.
Un disegno di Mac di Telestration.
Sì, anche perché i nostri erano obiettivamente
mitici
devastanti.
Frank e rievocare.
Esatto. Ale, chiudi questo episodio di oggi.
Chiudo questo episodio, in realtà chiuderai poi tu, ma il gioco... pensando a te, in realtà mi è venuto in mente subito questo gioco qua.
Ok, mi sono lieto di aver fatto pensare poco.
No, ma in realtà perché sei venuto a provarlo a casa mia appena mi ero trasferito a Brandon.
Ho scoperto te, adesso sono venuto io a casa tua a provarlo.
Sei venuto tu a portarlo.
Ah, l'ho portato, l'ho portato io, scusa, ok.
Ed è stato Cyclades.
Dai.
Allora, un gioco pazzesco a tutti i livelli, di cui tra l'altro sta per partire la nuova campagna con la riedizione, la Legendary Edition, che introdurrà anche il sistema per due giocatori in cooperativo.
Ma Cyclades te l'ho fatto scoprire io, Ale.
Sì, sei venuto a farlo provare.
Sì, anche, anche a me sì. Al deposito, sì. Mi ricordo, anche
io. Però, quel giorno non ci ha mai fatto l'intervento, quindi per me non è leggibile.
No, non ci ho mai fatto l'intervento.
No, è incredibile.
Però io, fai bene a citarlo,
infatti,
Ale.
Perché... io sono andato a vedermi tutti gli episodi, perché anch'io ero rimasto sul discorso delle 100 puntate, però va bene. Sì. E io non l'ho trovato e sono impazzito.
Perché è in un classificone, secondo me è il classificone
sicuramente
del trittico della Matago. Siccome ci sono Inis,
Kemet
e Cyclades,
sì, può essere.
Che sono il trittico di controllo territorio maggioranza lì della Matago, lui ha sempre detto di preferire Cyclades.
Sì, questo gioco di un competitivo che è un pochino civilizzazione, ma più che altro scontri selvaggi nell'arcipelago delle Cicladi, che lo spazio è troppo poco e noi siamo troppi, essenzialmente un gioco in cui devi gestirti tutti i supporti delle divinità, insomma è veramente
bagno di sangue,
un bagno di sangue con il sistema d'asta, che anche quello è un sistema che io normalmente odio l'asta.
Io invece l'amo
tantissimo l'asta. In quel gioco lì è di una bellezza
sgargiante. Le aste per me sono come dexterity.
Ma cioè,
intendo l'asta è come dexterity, nel senso che io ritengo che ci sia proprio un certo tipo di persone che per l'asta ha veramente una marcia in più, cioè sa esattamente attribuire il valore giusto alle cose. Io non sono
come Ale con i deck building.
Non so, io so che di solito ho un certo successo a giocare a Perudo con i Layers Dice, però i Layers Dice io ti posso dire che non so per quale motivo so esattamente ogni volta che perderò, cioè quando arrivi a un certo punto a Perudo in cui ti dici tocca a me, no, sono fottuto, quella roba lì la capisco, e secondo me quello è una... però mi piace tantissimo l'asta in tantissimi modi diversi.
Infatti mentre lo spiegavi c'è l'asta, io sono rimasto lì un attimo. Quel giorno lì abbiamo fatto due partite, l'ho cercato in lungo e in largo perché era già difficile da reperire all'epoca, era il 2016 o 2017, non mi ricordo, era già difficile da reperire. L'ho trovato, ho inutilmente cercato una modalità solitaria, qualche bot, qualcosa che mi consentisse di giocarlo. Non esiste.
Ce l'ho presto, Ale.
No, ma ce l'ho a casa. Sì. Il problema è che non l'ho mai giocato.
Ah, ce l'hai a casa.
Ce l'ho a casa.
Copia in tonsa.
È che in due è terribile. In tre sono riuscito a giocarlo, ma in tre non vale ancora la pena. Bisogna essere almeno
perché devi fare le aste. Quindi
se non erro, l'hai fatto scoprire anche al Perez e al suo gruppo. Sì, che l'hanno
guarda che abbiamo fatto una partita mese scorso.
Ma dico, l'hanno sfondato all'epoca.
Giorgio l'ha portato. Abbiamo fatto una partita in cinque.
Gioco di Bruno Catala di un'eleganza
incredibile.
E adesso non vedo l'ora esca la versione nuova, perché sperando non sia un prezzo fuori da ogni grazia di Dio. Però quello è un gioco che sicuramente acquisterò. Già per il fatto che c'è modalità cooperativa a due, che significa che in qualche
cooperativa
modo
cooperativa a due,
c'è la modalità squadre, modalità squadre che va bene, si coopera contro gli altri, la modalità a due giocatori che pare dovrebbe essere cooperativa,
meraviglia,
e quello viene a casa con me sicuro.
No, anche perché è un gioco di un'immediatezza spropositata per quel tipo di genere. Voi sapete che a me i giochi di miniature su mappa non piacciono, cioè io cerco di evitarli abbastanza con ogni mezzo. Però due sono le grandi eccezioni della mia collezione. Ne ho solo due di questi giochi qua. Uno è Cyclades e l'altro è
Blood Rage.
Perché comunque quei due giochi lì ti danno la possibilità di esplorare una serie di dinamiche che non sono proprio... Avrei avuto anche Rising Sun,
sì.
Però Rising Sun come abbiamo sempre detto ha dei requisiti troppo alti.
Il secondo di poi Blood Rage è chiaramente migliore di
Blood Rage, sì.
Cioè rinnego me stesso, perché col senno di poi il punto qual è che a causa dell'alto numero di giocatori richiesti per far funzionare come dovrebbe Rising Sun, il titolo è chiaramente meno giocabile di Blood Rage, che funziona perfettamente in tre giocatori.
Sì.
Inoltre il numero di carte di Rising Sun è tale per cui ti viene mal di testa, mentre il numero di carte di Blood Rage è molto più contenuto. Io parlo del gioco base.
E considerate che Cyclades ha ancora meno carte, perché sostanzialmente c'è solo il deck delle super divinità che hanno dei poteri, quindi praticamente è tutto su timing e asta, ed è un gioco di una purezza incredibile, in cui... c'è una
poi anche di una durata, ragazzi. Alla fine sì, 4 l'abbiamo portato a casa in un'ora.
Ma probabilmente posso dire il best player count di Cyclades è 3.
No, secondo me 4. Devi avere l'asta. E anche
in 5 funziona.
Sì, comunque abbiamo giocato come catalogo. Allora, vi faccio la top 3 al volo. Allora, devo dire, al terzo posto devo mettere Telestration, perché sostanzialmente non è nemmeno un gioco. È un remake del telefono senza fili. però e come l'abbiamo twiccato noi, l'abbiamo proprio reso un orrendo ibrido e ci ha fatto ridere tanto. Però è vero che ci ha fatto ridere tantissimo. Poi Azul, perché lo metto un gradinetto sopra Cyclades, sotto Cyclades, perché è un gioco che forse mi ha, cioè ci ho giocato talmente tanto che a un certo punto
nauseato.
Se invece dovessi decidere tra quali dei tre fare una partita adesso Cyclades, anche perché Cyclades per me ha il grandissimo merito di avermi fatto, di essere la classica perlina in un genere che a me fa orrore. Mm-hmm. Cioè nel senso, io da comunque l'ottimo Oath ai giochi anche di Lang più recenti, Ankh, ce l'ho lì, sì. Forbidden Stars, sì. Tutti questi giochi che prevedono appunto la miniatura su mappa, io mi fanno orrore, ma quello no. Quello perché col discorso dell'asta, del discorso anche della grande, comunque, del grande equilibrio, mm-hmm. e devo dire anche...
Sì, è strettissimo sempre.
Sì, sì, della strettezza, per cui a un certo punto non c'è più nemmeno, chiaramente anche lì, devastato il discorso risico in cui tu aspetti finché due non si cagnano e poi entri tu. Cioè ha sovvertito tutto quel mondo lì in un modo, secondo me, con eleganza incredibile, e quindi secondo
posso
me
posso dire che in questo, però in questa top 3 manca veramente un titolo da paura che mi aspettavo portassi tu, Mac.
Che cosa?
Dipende.
Cosa
io, Secret cioè... Hitler? Cioè, nessuno ha detto no, Secret Hitler.
Non ci avevo pensato.
Non l'ho detto, boom. Semplicemente perché nel complesso ho fatto il rapporto di partite giocate tra Azul e Secret Hitler è tipo 3001, quindi ho detto non mi sento di,
hai anche bisogno,
cioè mi ha svoltato la carriera di giocatore.
Io mi aspettavo Freedom,
ma poi fisicamente non l'ho giocato così tanto. Invece ho detto magari, cioè è strano che Mac,
no, quello che ho lasciato fuori a malincuore, perché sempre per il discorso che non c'era un intervento legato a questa cosa, ma che comunque, sì, di cui comunque ti ringrazio, è Tales of Arabian Nights, l'altro. Beh, che per me è sì, stata sì. Le partite, guarda, fatte con Franco quell'estate là sono state, sì, clamorose, e ci siamo sbregati dal ridere,
e cioè. Comunque sul discorso Freedom, Ale, ti dirò che purtroppo è stato un gioco che per vari motivi, a volte i giochi qui anche di assoluto valore
arrivano in un momento
per
difficile.
Momenti per tipo per non hanno lo spazio che avrebbero meritato. Io credo che una partita di Freedom,
io sto ancora aspettando la partita con te,
guarda, ti ammazza. Cioè Freedom è un gioco che ha una potenza incredibile, e meccanicamente è fatto veramente da Dio. Mi ripropongo, Ale, di fartelo provare. Il mio intervento è uno dei miei giochi preferiti in assoluto, in generale.
Infatti secondo me insieme...
però insieme purtroppo ha avuto poco spazio.
Insieme a Pax Pamir, per esempio, fa parte di quel tipo di gioco da tavolo che lega tema storico, ma un tema molto pesante
sì, sì,
con le meccaniche che secondo me bisogna assolutamente avere in collezione. Sì. Veramente è un gioco
Freedom, bellissimo. Tra l'altro si vociferava di una nuova edizione che poi non è mai uscita.
Ancora no.
Non c'è più.
L'aveva già annunciata, era introvabile, e parlavano che ci sarebbe stata una ristampa o riedizione su BGG, c'era proprio l'articolo scritto dall'autore in previsione per il 2022,
anche perché è uscita la serie su Amazon. Io l'ho trovato, Underground Railroad, è uscita,
l'ho trovato e me l'hanno venduto dalla Grecia, dalla Grecia a un prezzo di un'onestà incredibile. Non è costato poco, però sapete, credo che 75 euro spedito
e neanche un primo prezzo, voglio dire, però è giusto per quel gioco lì.
No,
tra l'altro adesso che stiamo per chiudere,
sì,
se qualcuno degli ascoltatori ha voglia di condividere con noi il gioco più bello che gli abbiamo fatto scoprire, mandatecelo in privato,
scrivetelo sotto il post dell'episodio,
mandateci una mail,
ecco,
Instagram,
clicca invece
Facebook.
Di scrivere che tempo fa,
stronzate,
esatto, scrivete i giochi più belli che vi abbiamo fatto scoprire,
esatto, e poi li citeremo,
esatto,
se sarà il caso,
diciamo che oggi era secondo me la giornata per secondo me riscoprire veramente vecchi classici. Ci sono stati,
mi aspettavo più crossover,
ma uno solo alla fine.
Noi due abbiamo rischiato, perché sì, Cyclades, sì, sono stato tanto così da metterlo, ma per il solito problema che non c'era l'intervento unico. Ho detto,
I miei top giochi non hanno l'intervento. Comunque, dai, farò.
Dovrei fare i top giochi di cui non ho mai parlato.
Mi sembra incredibile non aver fatto l'intervento su Cyclades.
Eppure, è vero, fatto.
Bene, ragazzi, allora, che dire, io devo tornare. Tocca a me giocare a Obsession. Il mio turno sta arrivando.
Dato, stai giocando mentre registriamo.
No, no, è qua fermo. Adesso faccio la mossa. Comunque, ragazzi, dai, ci siamo divertiti veramente tantissimo tutti quanti insieme. Settimana prossima si torna alla relativa normalità.
Ho dato un filino autocelebrativa, ma vabbè.
Però è anche bello guardare un po'.
Andiamo a COD, fa bene.
Come ha detto Banda all'inizio, dopo 6 anni e 274 episodi,
ce lo possiamo permettere.
Te lo puoi anche permettere.
Una piccola cosa.
Un saluto da Jack.
Uno da Banda.
Uno da Mac.
E uno da Ale.
Grazie mille, amici. E come sempre,
ci vediamo dall'altra parte.
Ciao, alla prossima.